ci sono squadre dove a giocare sono i proprietari.
Sì, sono le cooperative, nate dall'unione di persone che diventano imprenditori di se stessi per migliorare la comunità.
E Confcooperative le tutela tutte.
Contatta la sede più vicina.
Confcooperative.it.
Non sono riuscito mai a telefonare per fare i complimenti della vostra trasmissione, in particolare per la voce, per il modo di parlare, per il modo di porsi del Deborah Rosciani. E dico sempre, io peccato che sono sposato.
Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Mamma Sita, donde sta Santa Claus? Donde sta Santa Claus? And the toys that he will leave.
Buongiorno a tutti, più che altro dove sta Santa Claus, che a questo punto si sarà anche messo in riposo visto che insomma il suo impegno stagionale lo ha assolto. Quello che ci chiediamo stamattina è dove sono le letterine di Babbo Natale, una vicenda sulla quale abbiamo aperto e abbiamo puntato la nostra attenzione ieri mattina e che oggi vi vogliamo tornare a raccontare come promesso ieri con la protagonista, malcapitata protagonista appunto di questa vicenda. Intanto buongiorno a tutti da Deborah Rosciani e bentrovati a Due di Denari, ultima puntata di conduzione in solitaria. Lunedì ritorniamo insieme a Mauro Meazza nella consueta modalità appunto di conduzione di Due di Denari. Ritorneremo ai nostri temi di sempre, esattamente come abbiamo fatto in questi giorni, anche se sono stata da sola, e quindi. Però insomma si rimette insieme la coppia consolidata appunto di questo programma, salutando naturalmente Mauro. Allora, di che cosa parleremo questa mattina, oltre della vicenda che vi abbiamo anticipato ieri e di queste consegne non fatte in dicembre, di queste letterine raffiguranti queste cartoline natalizie appunto raffiguranti Babbo Natale, la sua storia in un business attivato da questa società appunto di Bergamo, da questo tour operator di Bergamo che è duramente danneggiato da queste mancate consegne. Adesso ve la raccontiamo di nuovo questa storia. Parleremo di nuovo di un'altra vicenda che invece abbiamo sollevato all'inizio della settimana con la collaborazione delle associazioni dei consumatori. Parliamo di questo hackeraggio di cui è stata vittima O-Mobile, del gruppo Vodafone, che ha comunicato questa situazione ai suoi clienti, ma ci siamo proprio resi conto martedì mattina mentre anticipavamo la notizia, per la verità volevamo anche trattarla in maniera veloce e forse superficiale, ci siamo resi conto di quanta preoccupazione hanno molti utenti di questo servizio e quindi stamattina, anche per rassicurarli, ritorniamo su questa vicenda. E poi abbiamo anche un ultimo tema quest'oggi, ne facciamo ben tre. Parleremo di una iniziativa di successo tra virgolette portata a termine da uno studio legale di Brescia, che è riuscita a far riconoscere ad una famiglia di Treviso la possibilità di cancellare parte dei debiti pregressi derivanti appunto da una situazione di fallimento della propria azienda agricola. E quindi è stata utilizzata, si è fatto ricorso alla famosa legge salva debiti, la legge 3 del 2012, e siccome è un salvataggio molto importante per questa famiglia che era indebitata per oltre €1 milione, e ci sembrava appunto interessante anche non solo raccontarvi la vicenda, ma anche magari di spiegare di nuovi termini di questa legge che, date le difficoltà che stanno vivendo molte imprese italiane, molte piccole imprese, molte imprese a conduzione familiare, che sono forse quelle che di più si trovano in queste situazioni di difficoltà, ci sembrava utile appunto ricordare che c'è anche questo strumento che si può utilizzare anche di fronte ad un tribunale. Tanti gli argomenti, dunque 800 24 00 24, se volete interagire con noi raccontandoci anche la vostra storia. Allora, abbiamo deciso con Mauro Meazza e con Marco Lombardo da quest'anno anche di cercare di dare quanto più spazio alle vostre vicende personali per poi farne tema di trasmissione, come è successo con la storia di Marisa che ci racconterà tra poco, come è successo con la storia di Andrea ieri che non riusciva a riscuotere alle poste i buoni frutti mortiferi ereditati dal nonno, e quindi sarà interessante effettivamente calarci proprio, metterci dalla vostra parte e sentire le vostre storie e farle diventare argomento di trasmissione. Vi ho ricordato il numero verde, vi ricordo anche che potete intervenire al 349-238-6666, il numero per i vostri sms e messaggi su WhatsApp, i messaggi anche vocali che raccogliamo molto volentieri. E partirei subito con il salutare la nostra amica Marisa da Bergamo. Marisa, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, io non so se sono autorizzata, ma non è neanche necessario né raccontare né dire il cognome di Marisa e il nome della società, se lo vorrà, il nome del tour operator di Bergamo ce lo racconterà lei. Ma Marisa, abbiamo anticipato ieri i termini della storia, della disavventura molto importante, sì, che vi ha provocato un grave danno economico, grazie, dal quale non sappiamo neanche se riuscirete a recuperare, ma lo voglio ancora ricordare. Allora, voi siete un tour operator di Bergamo e avete avuto, sì, in questi anni l'idea di specializzarvi soprattutto in viaggi, sì, nel nord Europa, e da qui è nato anche il vostro rapporto con le Poste finlandesi. Allora, qual è il business, esatto, che avevate attivato dal 2001 e che quest'anno aveva rappresentato per voi anche un importante piano B con i viaggi fermi in tutto il mondo, quantomeno c'erano le cartoline di Babbo Natale?
Esatto, quindi come ogni anno dal 2001, anche quest'anno abbiamo lanciato l'iniziativa della vendita delle letterine di Babbo Natale personalizzate in collaborazione con le Poste nazionali finlandesi. Il costo per il consumatore finale di 8,50 euro, spedizione con posta prioritaria internazionale, come sempre. Ora, negli anni ci sono sempre stati ritardi nelle consegne imputabili purtroppo alle nostre Poste italiane, ma nell'ordine del 3-5% sui volumi. Ritardi che abbiamo sempre preso economicamente in carico considerandoli fisiologici. Si parla di circa 10.000 letterine concentrate nel dicembre di ogni anno.
Per chi ordinava, ci fa capire Marisa, per chi ordinavate queste letterine? Per cartolerie, rivenditori sul territorio nazionale? Chi erano,
allora,
i vostri clienti? Chi sono?
I privati, sì, i nostri clienti sono i privati e ovviamente altri punti di rivendita che a loro volta vendono ai privati.
Quindi teoricamente anche io avrei potuto ordinarvi uno stock di cartoline di Babbo Natale da compilare per inviare ai miei amici?
Nel senso che la letterina parte personalizzata già da lassù, siamo collegati a un sistema di informatica abbastanza sofisticato, laborioso, eccetera. Quindi noi raccogliamo gli ordini in Italia perché siamo agenti per le Poste nazionali finlandesi.
E quindi già per voi è un lavoro che parte molto prima di dicembre, immagino.
Che parte molto prima di dicembre, che è supportato da un sistema informatico fatto a nostra cura, molto, molto particolare.
E molto professionale,
costoso,
certo.
Molto professionale, quindi le persone inseriscono, che siano privati nell'area dei privati piuttosto che i pubblici esercizi che raccolgono le adesioni per i privati, inseriscono in un'area riservata che noi dedichiamo loro, dopodiché passa tutto attraverso un nostro server centrale sul sito, sul server delle Poste finlandesi in tempo reale, che man mano poi si stampa e si spedisce.
Allora, in genere un invio di 10.000 lettere che vengono inviate in dicembre, quest'anno erano anche un po' di più, 14.000.
Quest'anno erano 14.000. Quindi investiamo però di tasca nostra in contatti, pubblicità e comunicazione. Ora, per prudenza causa Covid, le abbiamo fatte partire tra il 4 e il 7 dicembre, quindi 2 settimane prima rispetto agli altri anni circa. I tempi della logistica sono decisi ovviamente dalle Poste, che fanno questo di mestiere, in collaborazione con le varie Poste in tutti i paesi verso cui sono inviate le letterine, e il loro mestiere quindi. Sono arrivate all'hub di smistamento di Milano il 17-18 dicembre.
Questo quindi, lei lo sa per certo che sono lì.
Questo da dichiarazione delle Poste finlandesi con cui comunque siamo stati in contatto giornaliero per verificare lo stato delle spedizioni. Da quel momento si sono perse le tracce di ben 14.000 lettere da consegnare su tutto il territorio nazionale tra la Valle d'Aosta e la Sicilia. Quindi ottimisticamente ne saranno state consegnate un 15-20% e ad oggi significa che contiamo tra i 23 e i 26 giorni lavorativi di ritardo nelle consegne. qua e là vengono consegnate un pochino ogni giorno, insomma è un po' come ricevere una fettina di torta di matrimonio dopo due anni che ci sono.
Esattamente, perché il punto è questo: non è un ritardo che può essere accettabile per la tipologia di bene che deve essere consegnato, perché se io ordino un libro e invece di arrivarmi domani mi arriva fra quattro giorni, mi posso anche innervosire, ma ci sta. Qua il punto è che un bene natalizio che non è arrivato quando doveva arrivare, causandovi un danno di quanto, Marisa?
Il danno quantificabile,
a parte
il
reputazionale,
oggi,
emotivo, lo stress, l'arrabbiatura,
siamo intorno ai 200.000 euro, perché abbiamo il costo che abbiamo dovuto sostenere ovviamente con le poste finlandesi, perché hanno erogato il servizio, stiamo erogando i rimborsi ai clienti finali, le commissioni delle carte di credito, di PayPal, eccetera. Il costo del personale che io ho impiegato dal 15 dicembre, che ho fatto ritornare in forza in ufficio per rispondere ai reclami e a tutto quello che sta succedendo intorno, pertanto io sono oggi su queste cifre. Ora, i tempi di consegna previsti per questo tipo di servizio, ufficialmente è importante dirlo che sono dal sito delle Poste italiane 3 giorni lavorativi, dico 3, e dal sito delle Poste finlandesi, che sono più prudenti, da 3 a 6, quindi arrivare a 26 ce ne vuole. In tutto questo sono coinvolti,
poi 26 ad oggi, Marisa, perché ancora non è arrivato
oggi,
nulla, certo,
perché ancora non è arrivato. Ora, ad oggi ci sono circa 500 esercizi coinvolti su tutto il territorio nazionale rispetto a questo problema, che come noi ci hanno messo la faccia e la credibilità e hanno sostenuto dei costi di gestione. Ho scritto la PEC alle Poste nazionali in data 30 dicembre, ovviamente ignorata.
Esatto, perché il punto poi è proprio questo, lo dico a Marisa, ci sono capitata anch'io e ci stanno cominciando a scrivere un sacco di ascoltatori. Non risponde mai nessuno a nessun numero. Io credo che questo sia l'aspetto più inaccettabile di tutta la vicenda, perché ci può anche stare che in questo periodo i corrieri di ogni tipo di azienda stiano facendo uno sforzo enorme, hanno quintuplicato le consegne di pacchi, pacchetti, le spedizioni. Io questo lo capisco, perché da mesi stiamo vivendo di consegne online per sopravvivere a tutto, io quindi questo lo capisco. Le aziende hanno dovuto mettere anche in condizioni di sicurezza e protezione il proprio personale, che continua a circolare, ad entrare nelle case degli italiani, a toccacciare pacchi dalla mattina alla sera, che possono essere anche magari contaminati e contagiati. Questo però non significa che non si debba mai rispondere ad un cliente che ha bisogno e che tutti i numeri risultino sempre irraggiungibili. Tu mandi una mail, non c'è mai un customer service che ti dia un servizio adeguato di risposta, e soprattutto ti danno il tracciamento del pacco, ti dicono ti devi accontentare di sapere che il pacco è arrivato lì. Quindi per quello che riguarda voi, Marisa, gli hub di Milano e Roma, mi diceva?
Milano. E noi sappiamo, sono arrivate all'hub di Milano tra il 17 e il 18 dicembre, quindi seppur in ritardo nel trasporto, ma abbondantemente in tempo per consegnarle. Ora capiamo un giorno, due, tre di ritardo, ma qui siamo a 26-27 giorni dalla spedizione per un qualcosa che viene acquistato all'origine con una garanzia di 3 giorni. E quindi può il servizio pubblico, io mi chiedo, che è pagato da ognuno di noi, essere interrotto come in questo caso e arrogarsi il diritto di operare al di là di tutte le regole, sempre e comunque senza risponderne, a differenza di qualsiasi altro cittadino?
Allora, Marisa, noi abbiamo segnalato ieri ed oggi la situazione, abbiamo interpellato Poste Italiane, abbiamo interpellato un'associazione dei consumatori, ci faccia sapere come e quando intendono, soprattutto come risolvere la sua situazione, perché a prescindere dal danno economico che ha subito e che secondo noi le deve essere totalmente risarcito, per quanto domattina tutti riceveranno la letterina di cui erano legittimi destinatari, ormai il danno è fatto e quindi secondo noi lei deve essere anche risarcita per il danno reputazionale che con i suoi clienti ha subito, perché Natale 2020 non glielo ridà indietro più nessuno. Quindi ci faccia sapere come finisce, se Poste Italiane la interpellano, perché ci hanno assicurato che cercheranno di venire incontro alle legittime istanze della cliente, ci hanno scritto ieri. No, tra l'altro, per chi poi ce lo chiederà, Abbiamo chiesto stamattina a Poste Italiane un ospite, una voce che ci spiegasse che cosa potesse essere ragionevolmente accaduto, anche con la massima comprensione da parte nostra. Ci hanno detto che non era disponibile nessun funzionario. Vabbè, l'importante è che risolvano la situazione a lei, Marisa. Grazie. Okay.
Grazie mille.
E intanto tante lamentele da tanti ascoltatori che hanno mandato pacchi e pacchetti per il periodo natalizio e i destinatari non hanno ricevuto alcunché e quindi arriverà tutto con ritardo, non si presentano i referenti. Tra l'altro un ascoltatore ci scrivono, e questo lo dico al mio amico di Poste che si occupa proprio dell'ufficio di conciliazione con la clientela per i disservizi, non si presentano i referenti nelle pratiche di conciliazione. Questo non mi risulta. La conciliazione è molto attiva, il problema è che i numeri sono molto alti a questo sportello. Bene, allora ricordando, abbiamo raccontato di nuovo della storia di Marisa, che speriamo si concluda bene, anche se ribadisco il danno ormai è fatto. Il giornale radio del risparmio, poi il primo tema di oggi.
Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa.
Sì, buongiorno, vi ricordo che le consegne al privato col corriere o con la posta celere devono essere fatte previa preavviso telefonico. Non è una consegna semplice. Prima di parlare dell'efficienza degli assistenti clienti bisogna documentarsi. Grazie, buona giornata.
Ma io onestamente non l'ho capita questa cosa qua. Io francamente, con tutti i pacchi che ho ricevuto in questo momento, mi può capitare del corriere, è successo frequentemente, che chiama perché è sotto casa, magari suona e non mi trova, allora mi chiama al telefono, mi chiede signora dov'è, devo consegnare un pacco. Altri che si ostinano a lasciare messaggi di consegna, di tentata consegna, e non chiamano nessuno, quindi dipende anche poi dalle disposizioni date dal corriere per il quale si lavora. Lascerei qui l'argomento, velocemente qualche notizia di oggi prima di andare al nostro primo ospite. Vi segnalo che con il Sole 24 Ore oggi c'è in edicola la guida dedicata a tutte quelle famiglie che stanno operando una scelta importante in questi giorni, cioè quale sarà la scuola superiore per i figli a partire dall'anno prossimo. Dal 4 gennaio, lo abbiamo ricordato anche nei giorni scorsi, è aperta la procedura online del Ministero dell'Istruzione per la scelta della scuola superiore per i propri figli. C'è tempo fino al 25 gennaio per aiutare gli studenti e famiglie a compiere questo passo importante. Il Sole 24 Ore è preparato in collaborazione con l'Associazione Nazionale Presidi un'intera guida di 96 pagine che è in edicola oggi. Segnalo per correttezza che è in edicola ad un prezzo aggiuntivo rispetto al quotidiano di 50 centesimi di euro. Una vera e propria cassetta degli attrezzi con tutti gli strumenti che possono servire, i consigli degli esperti, gli approfondimenti della redazione, le classifiche sulle migliori scuole e tante informazioni appunto concrete. Mi hai messo qui il dillo a due di denari, Marco, lo mando, sentiamolo.
Dillo a due di denari.
A proposito di aumento dei prezzi, sto guardando i prezzi per le case vacanza in estate. Boom!
Allora, la casa vacanza ha riscosso successo nel 2020, ce lo racconta Tecnocasa, che ha fatto un'analisi molto puntuale sulle compravendite che si sono registrate soprattutto nei primi 9 mesi del 2020. In pieno lockdown molte famiglie hanno intanto chiaramente ragionato sul fatto che gli spazi in cui si abitava erano un po' troppo stretti per la didattica a distanza per lavorare, quindi si è immaginato anche di magari utilizzare il proprio risparmio per acquistare una seconda casa nel caso in cui questi lockdown dovessero ritornare in maniera così importante, speriamo di no, come quella che abbiamo vissuto la scorsa primavera, e quindi magari una seconda casa in un clima più confortevole, in un ambiente territoriale più confortevole per trasferirsi direttamente appunto per lavorare e studiare. Tecnocasa ci racconta che nei primi 9 mesi del 2020 è stata registrata una crescita della percentuale di acquisti di tale tipologia di abitazione dal 5-9% dello stesso periodo del 2019 al 6,5%. È il trilocale che guida la classifica delle abitazioni più compravendute e le compravendite sono state effettuate principalmente da coppie, ma ci sono chiaramente anche famiglie con figli. Sì, direi che possiamo andare subito al primo tema di oggi, perché vedo che anche su questo gli ascoltatori fremono.
And we're down, we go.
Martedì scorso discorso, la volevamo dare come notizia veloce, invece non appena l'abbiamo lanciata è successo il finimondo. Al nostro 349-238-6666 tanti ascoltatori che ci chiedevano chiarimenti, ma che cosa è successo esattamente? Sì, io ho ricevuto questo messaggio dalla compagnia, ma non so che cosa devo fare, devo andare anch'io a denunciare alla polizia postale, devo cambiare la SIM. Mi riferisco alla vicenda che ha visto come protagonista la compagnia telefonica O-Mobile, gruppo Vodafone, che ha confermato di aver subito un furto di dati da parte di ignoti e sta lavorando con il garante della privacy e con gli investigatori per capire come sia successo, chiaramente mettendo in campo anche contestualmente tutte le iniziative di tutela e assistenza alla propria clientela, avviando un programma di sostituzione delle SIM per tutti gratuitamente, per chi chiaramente la volesse sostituire. Abbiamo bisogno dell'aiuto di Gianfranco Giardina, direttore del portale di tecnologia di Day, esperto di audio, video, elettronica di consumo, in questo caso anche di hackeraggi. Gianfranco, ciao.
Eccomi qui, sempre puntuale alla vostra chiamata.
Grazie, grazie a te. Allora, spiegaci un po' bene. Vodafone ha diramato ieri, in questi giorni, un comunicato, anche in questo caso chiedendo un po' il nostro aiuto per rassicurare tutta la base clienti che è stata colpita da questo hackeraggio, che riguarda, diciamolo chiaramente Gianfranco, i dati personali, ma non i dati che afferiscono al, come dire, le caratteristiche finanziarie del cliente.
Cioè,
quindi
niente password, esatto, niente dati di bancari, pagamento, quindi carte di credito, bancari, eccetera eccetera. Questo ovviamente mitiga il problema, ma il problema comunque resta, perché i dati anagrafici, soprattutto correlati tra loro, hanno, diciamo, una certa importanza. Perché dico correlati tra loro? Perché in questo caso non è soltanto il nome e il cognome, o soltanto un codice fiscale, o soltanto una data di nascita, ma tutte queste cose messe insieme, con tanto di numero di telefono, email e codice della SIM. Questi sono i dati che sembrano appunto essere stati sottratti ad alcuni clienti, non l'intera base dati, ma comunque un numero cospicuo di clienti di O-Mobile. Va detto, tu hai citato giustamente Vodafone, che è la capogruppo, però O-Mobile è una struttura a sé, a parte, con sistemi informatici separati, quindi questo data breach ha riguardato esclusivamente i clienti O-Mobile, che è, diciamo, la low cost di casa Vodafone.
Allora, no, intanto scusami perché ho dei residui della parte precedente della trasmissione, con al solito i diretti interessati che si sentono offesi rispetto alle parole che utilizziamo. Io credo di non aver offeso nessuno, però ci torno dopo, adesso il tema è, come dire, l'attività delle poste, sempre lì andiamo a parlare. Sì. Allora, O-Mobile, ci spiega esattamente che cosa è successo, allora in che cosa si sarebbe concretizzato questo hackeraggio, di cui, diciamo, chiaramente anche la società è vittima. Colpisce chiaramente che una primaria società di telecomunicazioni mondiale venga ad essere colpita da un fenomeno come questo, ma ormai anche gli hacker hanno delle attività che sono sempre più sofisticate e quindi colpiscono in maniera sempre più precisa. Nell'esattezza, Gianfranco, sì, in questo caso che cosa è successo?
Ma allora, per quello che ovviamente siamo riusciti a ricostruire, non c'è stato alcun accesso ai server e quindi alla base dati intera, che sono state ben protette. Il problema è che il sito web di O-Mobile espone alcuni dati, che sono quelli che poi noi andiamo a controllare quando andiamo a vedere il nostro profilo, quindi andiamo per esempio a correggere l'email se l'abbiamo cambiata e cose simili. Ecco, in qualche modo gli hacker hanno trovato il modo di non accedere ai dati di una singola SIM, ai propri dati, ma facendo una serie di richieste consecutive, e quindi la cosa ha portato via diverso tempo e praticamente, probabilmente, per fare questa operazione ci sono voluti anche delle settimane se non dei mesi, hanno richiesto i dati di moltissimi utenti e sono riusciti, ahimè, ad ottenerli. I dati, quelli che vengono esposti sul sito, e quindi, come dicevamo, nome, cognome, data di nascita, indirizzo, codice fiscale, email e codici della SIM, quindi il numero seriale della SIM e il numero di telefono.
Gianfranco, se non avessimo raccontata la stella, se l'azienda non fosse venuta alla luce, se non avessero mandato l'SMS in un'azione di totale trasparenza che va riconosciuto, io come utente di O-Mobile mi sarei mai accorta di questa situazione? Ammettendo che, naturalmente, nel caso peggiore un'azienda non voglia dirlo.
Allora, diciamo una cosa, che anche O-Mobile, ahimè, se ne è accorta, e il mondo, diciamo, se ne è accorto, perché qualcuno ha deciso di mettere in vendita il database sul dark web, e di farlo, quindi di far emergere che c'era un problema di questo tipo, e di farlo forse anche in maniera, devo dire, neanche troppo dark, forse, chiamiamolo grey web, ecco, diciamo così, mettiamoci una via di mezzo. E quindi sono scattati i controlli e poi quindi la verifica. Ma se questo non fosse stato fatto, il database fosse stato semplicemente usato, tra l'altro non risulta che sia stato poi effettivamente venduto ed usato al momento, almeno non ci sono evidenze in questo senso, ma se fosse successo non avremmo saputo nulla. E chissà in quanti altri casi non ne sappiamo nulla, cioè onestamente non abbiamo nessuna evidenza, perché sennò lo sapremmo, ma è ragionevole pensare che ci sono tantissimi casi di data breach simili in cui i nostri dati sono in mano potenzialmente dei malintenzionati e non ne sappiamo nulla.
Allora Gianfranco, mi fermo un attimo, racconto al volo la borsa e poi rispondiamo agli ascoltatori, perché il nostro obiettivo di questa mattina e a questo punto era raccontare e spiegare che cosa dovessero fare i clienti di O-Mobile che in qualche maniera vogliono ulteriormente proteggersi rispetto a questa situazione. C'è chi vuole cambiare la SIM e c'è già chi ci segnala che non le trova e quindi suggerisce all'azienda di rifornire i punti vendita. Altri che ci raccontano sono clienti di O-Mobile ma non ho ricevuto questo messaggio, quindi evidentemente non appartiene a questa famosa base clienti che è stata colpita da questo tema. Ci fermiamo un attimo, la borsa velocemente, poi torniamo con Gianfranco Giardina.
Andiamoci piano con questi messaggi, siamo sempre un programma di economia.
Di denari. Data breach.
Si cambia la SIM, poi si sta tranquilli o si incorre in qualche altro problema, dato che hanno venduto i dati anagrafici, indirizzo e compagnia bella. Grazie.
La domanda delle domande, Gianfranco, la rispondiamo subito all'ascoltatrice. Si deve allora correre a cambiare la SIM, perché questa è una domanda che tu fai anche nelle FAQ che sono state pubblicate dal tuo sito, per dare proprio l'ABC agli utenti di questo servizio su come comportarsi ora.
Allora, i rischi sono due. Innanzitutto diciamo che non siamo in un'emergenza, quindi non bisogna correre a fare nulla. Comunque le possibilità sono due. Una è quella del cosiddetto SIM swap, cioè avendo il codice della SIM e avendo però l'aiuto di un negoziante compiacente, se no non ce la si fa, qualcuno potrebbe tentare di clonarci la SIM, disattivare la nostra e impossessarsi del nostro numero. A che fine? Idealmente al fine di, per esempio, ricevere i nostri SMS per l'autenticazione dei due fattori, per l'autenticazione a tutti i servizi, anche quelli bancari e me, che adesso utilizzano magari questo sistema. Però dobbiamo dire, questa è un'ipotesi che vediamo abbastanza remota, tecnicamente possibile, ma abbastanza remota, perché richiederebbe un lavoro puntuale e non massivo, cioè dovrebbe essere fatto un lavoro specifico sul singolo utente di questa grande base dati. Quindi il consiglio è, visto che O-Mobile offre gratuitamente la sostituzione della SIM,
e non era scontato che si desse questa disponibilità, ecco,
alla prima occasione, perché no? Io dico perché no, alla prima occasione, ma certamente non andare oggi a fare assembramento in negozio o fila cercando SIM, che ovviamente sono anche andate esaurite in alcuni punti, perché essendo arrivato massivamente l'SMS a tutti questi utenti coinvolti, in tantissimi si sono recati a cambiare la SIM spaventati, facendo anche lunghe file e ovviamente consumando anche le riserve di SIM che mi dicono stanno arrivando. Quindi certamente la SIM si cambia ed è una cosa buona da fare, ma con comodo, cioè non c'è secondo me questo
questo problema. Certo, allarmarsi immediatamente nell'istante, nell'ipotesi in cui il telefono di colpo smettesse di funzionare. Cioè, non il telefono, la linea smettesse di funzionare, perché a quel punto vuol dire che qualcuno potrebbe aver fatto un number portability, quindi spostato la propria, il nostro numero su un'altra SIM. Ecco, in quel caso bisogna capire che cosa sta succedendo, non aspettare e pensare che si tratti di un malfunzionamento temporaneo, ma ripeto, credo che sia un'ipotesi abbastanza rara.
Gli SMS
importanti.
Sì, no, aspetta un attimo, perché qua intanto ci stanno chiedendo, a me non è arrivato nulla, cosa devo fare? Se, allora, tu scrivi sulle FA che la procedura di invio è terminata, tutti gli utenti, certo, coinvolti hanno ricevuto l'SMS di allerta. Se non l'avete ricevuto, non siete in quella customer base che è stata colpita da questo attacco. Punto e basta.
Sì,
mm,
sì, assolutamente sì. Dicevo, l'altro rischio, che forse richiede più attenzione, ma questo non legato solo a questo evento, ma diciamo alla nostra vita digitale. L'altro rischio è quello che è legato non ai dati della SIM, ma al resto dei dati anagrafici, che ahimè qui sono stati rubati, ma che, attenzione, noi lasciamo in giro continuamente, costantemente, anche per attività lecite. Banalmente, chiunque ha fatto una SIM in un negozio ha lasciato al negoziante sicuramente la fotocopia dei suoi documenti e tutti i dati. Se il negoziante fosse in fido, potrebbe usare questi dati per attivare altre SIM, per fare qualsiasi cosa. Quindi, per esempio, un consiglio sempre è barrare la fotocopia della propria carta d'identità quando si va a fare una SIM, indicando concessa solo per attivazione SIM tal dettagli. Questo perché la fotocopia di un documento oramai vale per tutte queste attivazioni online praticamente come un sistema di identificazione. Mm-mm. Quindi è una cosa delicata. Quindi bisogna alzare molto l'attenzione, questo dico in generale, in particolare quelli che hanno ricevuto il messaggio, sulle attività di phishing, quindi tutte quelle attività che sono finalizzate a strapparci, nostro malgrado, ulteriori dati, per esempio quelli d'accesso ai sistemi bancari, eccetera, eccetera. Come funzionano? Beh, possono funzionare in due modi, o telefonicamente. Quindi, per esempio, se io fossi un malintenzionato, ho quella base dati, vedo chi sono gli utenti anziani, per esempio perché ho la data di nascita, vedo il nome, per esempio posso chiamare la signora Angela e dire: Angela, ti ricordi di me? Sono Peppino, ci siamo visti in via, e dico una via vicino a quella dell'indirizzo. Tuo figlio ha un problema, devi darmi 100 euro, la solita truffa fatta, sì, agli anziani. Però è chiaro che avendo questi dati la truffa è più credibile, perché ho degli elementi ulteriori. La stessa cosa può avvenire via mail. Una cosa è ricevere la solita mail: mandami 100 euro per vincere l'eredità, perché servono e avrai chissà che cosa in cambio. Una cosa è ricevere una mail col mio nome, il mio codice fiscale, che mi dice la mia data di nascita e mi dice: inserisci qui i tuoi dati per confermare la tua sottoscrizione a PayPal. Mm-hmm. Faccio un esempio qualsiasi. Ed ecco, chiaro che questo diventa un rischio. Questo è un rischio che abbiamo comunque. Tutti gli utenti digitali dovrebbero essere allenati a questi rischi e non cascarci. Il problema è che il lockdown, e qui la segnalazione di Homobile è contestualizzata anche sul tema del Covid, il lockdown ha fatto sì che un sacco di utenti non digitali, diciamo, non di e-commerce, poco avvezzi a questi, sì, mezzi, mm-hmm, si avvicinassero a questo tipo di attività. Quindi abbiamo, questo sì, un numero di utenti enorme in questo momento che non è sufficientemente alfabetizzata, protetto, sotto il punto di vista della competenza informatica. La vulnerabilità vera è quella, perché comunque i nostri dati nel mondo cyber, cioè su internet, circolano, perché ce li abbiamo lasciati noi alcune volte, perché vengono rubati come in questo caso, o perché qualcuno ce li mette, come per esempio dicevamo il caso della carta d'identità fotocopiata. Ecco, quindi è quello su cui io, se fossi un utente o mobile che ha avuto la segnalazione, alzerei le antenne. Bisogna studiare un pochino come difendersi da questi eventi e avvisare, magari, se si hanno parenti anziani che hanno avuto questa segnalazione. Normalmente queste SIM, queste comunicazioni sono gestite poi dai figli, dai nipoti. Ecco, avvisate i nostri nonni che, se dovesse arrivare una chiamata di questo tipo, di essere molto cauti. Ecco, questo sì.
Allora, al volo, guarda Gianfranco, fra un po' devo salutarti perché devo andare all'ultimo tema, ma è arrivato un WhatsApp interessante di un ascoltatore che è stato molto drastico nella decisione che ha preso.
Io sono cliente ho cambiato operatore, seppur non interessato io dall'hackeraggio, nel senso che non ho ricevuto un messaggio, ma ho cambiato operatore perché a mio avviso questa cosa è gravissima.
Gianfranco, non lo so, adesso io onestamente non ho le competenze tecniche, come dicevi tu poco fa, per sostenere la gravità o meno della situazione. L'altro giorno, quando ci siamo imbattuti per la prima volta nell'argomento, effettivamente l'associazione dei consumatori che era con noi ha suggerito alle persone non totalmente sicure di comunque rafforzare il livello di protezione a livello individuale, cioè comunque andiamo a fare una piccola denuncia alla polizia postale di essere una delle persone colpite da questa situazione, come se nel caso in cui risultasse poi che questi dati personali verranno in futuro utilizzati per qualche cosa, speriamo di no naturalmente, c'era anche un'ulteriore denuncia personale rispetto a questo, oltre a tutte le iniziative di tutela che l'azienda ha già messo in campo. 30 secondi, tu che ne dici?
Sì, ma una denuncia in autotutela si può comunque fare, credo che ci possa anche fare per via telematica. Adesso sembra strano rifidarsi ancora di questi sistemi, ma sì, quindi senza ovviamente andare a affollare gli uffici di polizia.
Esatto.
Io credo che però, se dovessi dedicare un'oretta a questo problema, essendo uno dei colpiti o anche no, semplicemente farei, come dire, un minimo di analisi delle mie password, che non siano uguali e ripetute su tutti i servizi, e della propria, come dice, della propria salute digitale, diciamo così. È una cosa che si cura troppo poco. Spesso gli utenti usano la medesima password su tantissimi servizi. È chiaro che se viene bucata una password, non è questo il caso di ma se viene bucata una password, poi dopo ci troviamo bucati tutti gli altri servizi, perché poi l'accoppiata normalmente è email e password, e chi entra in possesso delle password cerca di entrare su tutti gli altri servizi più comuni, e quindi bisogna avere un po' di, come dire, dedicare un po' di tempo non soltanto alla salute fisica, al divertimento, certo, all'alimentazione, eccetera, eccetera,
ma anche a quella digitale, salute digitale. La polizia postale mi ha consigliato di scrivere una mail al garante della privacy, che è comunque la figura che in questo momento in prima persona si sta interessando con Vodafone di tutta la vicenda. Gianfranco, devo salutarti.
Che però è molto informato e ha già aperto un dossier ampio, quindi una nuova segnalazione non aggiungerebbe nulla
ridondante.
Di più.
Allora, ci fermiamo. Gianfranco, grazie per essere stato con noi. Per tutti coloro che avessero perso le informazioni su questo tema, sono collegata adesso, andate a ripescare dalle prossime ore sia la puntata di Due di Denari sulle vicende di Homobile su Radio 24 e poi sul sito di D-Day, il portale della tecnologia appunto di guidato e coordinato e diretto da Gianfranco Giardina. Ci sono tutte le FAQ con tutte le informazioni dettagliatissime sulla vicenda. Grazie e buon anno Gianfranco, a presto.
Grazie mille a voi.
Il traffico, e poi torniamo con un'altra storia che si è, tra virgolette, conclusa felicemente grazie all'attività di un avvocato. Tra poco.
Deborah Rosciani, te son una brava persona. Mauro Meazza, con tutto quel che dice Leonardo, non so. Comunque, Miskei no ge negò. E vorrei sentir tanto il traffico.
Due di denari.
Io sono oggetto di un attacco bello e buono da un numero TIM e da 20 giorni ho 50-60 telefonate al giorno da numeri sempre nuovi che peraltro non mi comunicano niente. Rispondendo c'è una banda che suona, ho segnalato alla TIM, alla polizia postale, e tutti sostengono che non possono farci niente, e io sono oggetto evidentemente di vendita di dati. Non capisce neanche la polizia postale perché lo facciano, ma volevo segnalare questa cosa.
La ringraziamo, qua credo che il suggerimento sia la portabilità immediata, cambio di numero ad operatore, però sì, effettivamente il caso potrebbe essere proprio questo. Grazie all'ascoltatrice, devo andare all'ultimo tema di oggi e saluto e ringrazio per essere con noi questa mattina l'avvocato Monica Pagano dello studio legale Pagano & Partners di Brescia, giusto dottoressa Pagano, avvocato Pagano, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, qualche giorno fa ci è arrivata questa notizia che noi questa mattina abbiamo prontamente colto l'occasione per approfondire. È un tema del quale abbiamo parlato tante volte, segnalando soprattutto nell'ultimo decennio, nei momenti più drammatici della crisi, avevamo fatto anche un percorso, me lo ricordo, c'era Oscar Giannino ancora con noi, con Sebastiano Barisoni, appunto cercando e provando di essere vicini soprattutto a tutti quegli imprenditori che nella crisi, nel momento peggiore della crisi, quella derivante dai mutui subprime, da lì in avanti appunto non ce la facevano più e in molti ci segnalavano di essere sull'orlo del suicidio. Da lì è nata proprio la legge 3 del 2012, che è stata ribattezzata, e generalmente quando la ricordiamo anche come cronaca la richiamiamo legge salva suicidi, ma in realtà è una legge che consente alle persone in grande difficoltà di proteggersi dai creditori, una sorta di chapter 11 all'italiana, avvocato Pagano, la potremmo quasi chiamare, ma è una legge libera debiti più che altro. Allora noi oggi ne riparliamo perché l'avvocato Pagano ha assistito una famiglia di Treviso che gestiva un'azienda agricola che negli anni è andata sempre di più in difficoltà, fino al punto che chiaramente sotto il peso di una montagna di debiti non riusciva più a pagarli e ha dovuto in qualche maniera trovare una soluzione. Avvocato, ci racconta la storia?
Sì, certo. Allora, è una legge, uno strumento secondo me fantastico, in vigore dal 2015 in Italia, che permette ai soggetti non fallibili di stralciare i debiti. Nello specifico, ad esempio, il nostro cliente è un'azienda agricola che in quanto tale non è soggetta alla legge fallimentare, quindi il nostro cliente aveva raggiunto 1.700.000 euro di debito, ma non essendo soggetta alla legge fallimentare non poteva né fare fallimento né altre procedure concorsuali. Invece rientra pienamente in questa legge, la 3 del 2012, procedura di sovraindebitamento. Abbiamo quindi attivato una liquidazione del patrimonio che è stata approvata col decreto poi dal Tribunale appunto di Treviso a dicembre, che ha dichiarato aperta la procedura. La procedura ora durerà 4 anni, la liquidazione, perché dovranno vendere gli ultimi immobili, e con il ricavato si andrà a pagare i creditori. Se i signori si comporteranno in maniera diligente per i 4 anni di procedura, ci sarà l'esdebitazione, cioè la cancellazione
completa di tutti quei debiti che rimangono. Ecco, ma raccontiamo un po' come questa famiglia è arrivata a questa situazione, perché magari in questa condizione ci si potranno riconoscere purtroppo tante altre piccole imprese familiari appunto del nostro territorio. Un'azienda agricola nel Trevigiano che un po' per vicende familiari difficili, un po' perché operano in un campo che è veramente di difficile gestione, molte aziende agricole in Italia sono veramente sull'orlo della sopravvivenza, si sono ritrovate appunto ad un certo punto con questa montagna di debiti. Come mai, avvocato Pagano? Non per andare ad infierire ovviamente su questa situazione personale.
No, ma è importante dirlo, perché a volte mi scrivono dicendo: ma se uno ha debiti non è giusto che vengano cancellati. Però, ma non è così.
Molto spesso ci sono imprenditori che preferiscono lasciare indietro i debiti fiscali,
esatto,
i contributi per pagare
gli...
Esattamente.
Quindi ogni caso è a sé, ovvio che questa legge è dedicata al debitore incolpevole, quindi che ha avuto delle vicissitudini nella vita quali, per le quali insomma si è trovato indebitato. Nel caso di specie è stato uno la crisi del prezzo del latte, c'è stato proprio un crollo nel 2005 proprio nel loro settore, e in più che uno dei figli si è ammalato non riuscendo quindi a gestire l'attività, quindi sono proprio dei casi specifici. Ma
e questa famiglia
esempio,
ha provato a correre ai ripari perché hanno chiuso l'attività, hanno cominciato a vendere i beni di famiglia, e però questa montagna era troppo una montagna di debiti per poter richiudere.
Sì, soprattutto perché poi i debiti comunque iniziano a produrre interessi, si entra in un limbo veramente difficile poi uscirne. Uno può vendere ovviamente l'immobile, ma l'immobile poi viene comunque deprezzato nel tempo. Il problema appunto è, per quanto hanno venduto gli immobili, non riuscire a saldare l'intero monte debitorio, che era molto alto.
Mm-hmm. Adesso praticamente, allora, la situazione, che tipo di pronuncia è riuscita ad ottenere dal Tribunale di Treviso, avvocato Pagano? Esattamente che cosa si è impegnata a fare la famiglia, un impegno tale che possibilmente la potrebbe portare proprio all'esdebitazione, cioè alla cancellazione di quello che sarà fra 4 anni il debito residuo. Che cosa deve fare?
Allora, noi con l'aiuto di un gestore abbiamo depositato un piano di ristrutturazione del debito che prevede la vendita degli ultimi beni che erano già oggetto di esecuzione immobiliare, e oltre una provvista mensile di 600 euro in quattro. Ricordiamo che i soggetti sono 4, padre, madre, 2 figli, quindi 600 euro per 4 anni. Il totale, loro andranno a pagare circa 500.000 euro tra i beni e tutto quanto, e quindi con quell'importo poi chiederemo lo stralcio del debito residuo.
Naturalmente questa cifra di questo versamento mensile che la famiglia deve fare è stata rigorosamente calcolata studiandola con i diretti interessati per capire appunto se fosse sostenibile, certo, con loro questa cifra da versare, in modo tale, certo, che possano essere appunto puntuali nei pagamenti.
Certo, ogni procedura ovviamente ha sé, l'importo varia da cliente a cliente in base a quanto effettivamente percepiscono e a quelle che sono effettivamente le loro uscite, le loro spese di vita quotidiana.
Mm-hmm. Avvocato Pagano, era la prima volta per lei che si trovava ad affrontare una situazione di questo tipo, a seguire come cliente un caso così delicato?
No, guardi, il nostro studio si occupa da tantissimi anni di ristrutturazione del debito e poi proprio di questa legge, quindi abbiamo provvedimenti un po' in tutti i tribunali, è un po' un argomento specifico, diciamo così, quindi per fortuna provvedimenti in materia ce ne sono, purtroppo ancora pochi, cioè secondo me l'informativa è ancora veramente, veramente poca sulla materia, quindi la gente non sa neanche che ci sono soluzioni.
Ma questo è un problema per il mondo legale, che magari non riesce a suggerire la strada corretta anche ad un cliente, perché un imprenditore agricolo è abbastanza difficile che possa sapere che esiste una norma, esatto, che lo protegge, esatto, fino a questo punto. Qui si tratta, esatto, anche di capire i professionisti quanti ne sanno e di rivolgersi a quelli giusti. Che strada ha aperto questa norma, avvocato Pagano, secondo la vostra sensibilità, perché chiaramente poi caso per caso si sta formando anche una giurisprudenza interessante che sarà sempre più ricca e che quindi permetterà anche ai professionisti di conoscere meglio anche questa opportunità. Anzi no, facciamo un'altra cosa, abbiamo 3 minuti di tempo, ci racconta esattamente, per ammettendo che in questa mattina ci stiano ascoltando delle persone che si possono riconoscere nella casa degli imprenditori, nel caso degli imprenditori di Treviso, cosa devono fare per tentare di capire se possono utilizzare e percorrere la stessa strada?
Allora, sì, prima le dico una cosa velocissima della domanda di prima. Sì. Ha una rilevanza sociale fondamentale questa legge, perché riequilibra i rapporti, perché il debitore che ha 1.700.000 euro di debito, un debito incolpevole, non potrà mai più essere rimesso nel mercato del lavoro anche. E il creditore, se il debitore non ha la possibilità di pagarlo, rimarrà comunque sempre insoddisfatto. Quindi ha anche, ripeto, un risvolto sociale fondamentale.
Una legge salva anche dignità, salva reputazione, oltre che la condizione economica, certo. Grazie per aver sollevato questo aspetto.
Chi si trova in questa situazione si deve rivolgere a un organismo di composizione della crisi che ha sede nel territorio dove ha residenza il debitore. Questi organismi sono costituiti o presso l'ordine dei commercialisti o presso l'ordine degli avvocati, e andrà a si rivolgere a questo organismo chiedendo consulenza, la nomina di un gestore, per vagliare se la sua posizione ovviamente può rientrare in questa casistica. Mm-hmm.
Un ascoltatore ci scrive: ma questa storia è interessante, ma guardi che ce ne sono tante, ne abbiamo raccontate anche noi in passato. L'avvocato per caso ha pubblicato la storia su qualche sito dove può essere condivisa con persone che hanno gli stessi problemi di indebitamento personale? C'è Marco che mi sta segnalando qualche cosa, avevamo una telefonata per caso. Ma infatti Marco mi sta segnalando giustamente il mio autore del programma, che la storia è già sui nostri social e quindi sulla pagina Facebook e di tutti gli altri social appunto di Due di Denari la potete trovare. Avvocato Pagano, poi chiaramente c'è anche un po' di cinismo in queste storie, per voi sicuramente anche una specializzazione in questo campo è utile, perché purtroppo devo dire che quest'anno molte aziende stanno saltando e chiaramente avendo anche questo strumento che in qualche maniera le protegge e le tutela da una situazione chissà quanto difficile, non so che cosa sta avvertendo in questo momento attorno a lei.
Guardi, i numeri dell'indebitamento in Italia sono veramente tragici. Pensi che da gennaio 2021 stanno partendo 50 milioni di cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate. Certo, dalla minima multa alla sanzione più importante, ma 50 milioni, quindi un numero importante. Io il suggerimento che mi sento di dare, che dico in continuazione, è informatevi e affrontate il problema, perché spesso i clienti mi dicono: ricevo le cartelle ma le metto nel cassetto per non pensarci, ma ovviamente non è la soluzione, ecco.
Prima o poi saltano fuori da sole, sì. Ecco, e quindi avvocato Pagano, io intanto la ringrazio molto per la chiarezza di esposizione, per averci fatto capire molto bene quello che è successo. Le auguriamo naturalmente buon lavoro, ma soprattutto si renda disponibile anche per noi, perché magari sarà il caso prossimamente di ritornare su questi argomenti, e visto la sua capacità anche comunicativa, noi sicuramente ci avverremo della sua consulenza. L'avvocato Monica Pagano, studio legale Pagano & Partners di Brescia, grazie per essere stata con noi.
Tantissimo, grazie.
Buon lavoro.
Buona giornata, grazie.
Grazie a Marco Lombardo, grazie ad Andrea Roccabella. Io ritorno lunedì con Mauro Meazza. Mauro, è finita la vacanza, eh? È ora di ritornare. Buona giornata a tutti.
Ci sono squadre dove a giocare sono i proprietari.
Sì, sono le cooperative, nate dall'unione di persone che diventano imprenditori di se stessi per migliorare la comunità.
E Confcooperative le tutela tutte.
Contatta la sede più vicina.
Confcooperative.it.